Buongiorno a tutti, io sono Fabrizio Coppola e questo è il secondo episodio di Sconfinamenti, il mio programma per il palinsesto estivo di Radio Popolare. Sconfinamenti è un programma in cui vi racconterò delle storie, storie del passato e storie del presente, storie di illustri sconosciuti e storie che riguardano figure pubbliche più o meno note. Sono tutte storie vere provenienti da ogni parte del mondo. Sono storie che ho scelto di raccontare perché illustrano molto bene, secondo me, lo stato attuale delle società in cui viviamo, che portano alla luce elementi che non sempre risultano evidenti a prima vista e che ci permettono di creare collegamenti tra fatti, persone e correnti di pensiero. Nel corso della puntata a ognuna di queste storie abbinerò canzoni, poesie e letture, un po' perché è quello che so fare meglio e poi perché credo che l'arte sia sempre un sostegno necessario per meglio comprendere il mondo che ci circonda. Ogni puntata sarà introdotta dal brano di Tracy Chapman che stiamo ascoltando in questo momento, che si intitola Across the Lines ed è stato pubblicato nel 1988 all'interno del suo splendido album di debutto. Across the Lines era perfettamente in linea sia con il titolo e con le intenzioni di questo programma, Sconfinamenti. Nell'episodio odierno di Sconfinamenti, che è l'episodio numero 2, vi racconterò una storia che ho intitolato Rumore di niente. È una storia che si muove tra Germania, Svizzera e Polonia e include anche una capatina del tutto inaspettata sull'isola di Ischia, nel bel mezzo del Mediterraneo. È una storia di diritti, di politica, di relazioni omosessuali, di nazismo, di opportunismo e di nuovi fascismi. Einsiedeln è un piccolo centro di circa 15.000 abitanti nel cuore della Svizzera. È nota per aver dato i natali a Paracelso, il 14 novembre del 1493, e poi perché è sede dell'imponente santuario mariano, il terzo più famoso d'Europa, al cui interno è custodita la statua della Vergine Nera. A quanto pare il volto si è annerito nei secoli per il fumo delle candele. Oltre al santuario, la cittadina offre belle passeggiate lungo le sponde del lago di Sil, le visite alla centrale del latte di recente inaugurazione e al museo del Panpepato. Insomma, un tranquillissimo e normalissimo piccolo centro svizzero, che nello stemma riporta l'effigie di due corvi neri. A ricordare una leggenda locale, secondo questa leggenda, quando San Meinrado, un eremita che si era stabilito da queste parti, e che aveva fondato quella che sarebbe in seguito diventata l'abbazia. Quando San Meinrado, dicevamo, fu ucciso da due briganti, due corvi, che in precedenza erano stati salvati e nutriti dal santo, inseguirono i briganti, richiamando l'attenzione della popolazione locale, che, grazie all'intervento dei corvi, riuscì ad arrestarli. Qui a Einsiedeln vive Sara Bossard, che è una produttrice cinematografica di origini srilanchesi. È stata adottata quando era piccola da una facoltosa famiglia svizzera. Nel suo lavoro spesso si trova impegnata nella produzione di progetti cinematografici che si possono definire progressisti per i contenuti che offrono. In rete non si trovano molte informazioni su di lei. In genere preferisce che sia il suo lavoro a parlare per lei. Spesso la si può vedere nella sua cittadina, che passeggia lungo il lago di Sil con sua moglie Alice e i due bambini che hanno adottato insieme. Alice è una figura pubblica molto nota in Germania, dove, quando si trova lì, risiede dalle parti del lago di Costanza. Il nome completo della compagna di Sarah Bossard è Alice Weidel. Nata nel 1979 a Gütersloh, nella Germania centrale, è cresciuta nella poco distante Harswinkel, dove ha conseguito il diploma. La sua era una famiglia cattolica della classe media. Il padre faceva il commesso venditore, la madre era casalinga. Dopo il diploma si iscrive all'Università di Beirut, dove si laurea in economia nel 2024 come una delle migliori studentesse dell'anno. A quel punto Alice ottiene un impiego nella sede di Francoforte di Goldman Sachs e poi si trasferisce in Cina, dove rimane per 6 anni, a lavorare per la Bank of China. Tornata in patria ottiene un dottorato in economia, ancora con il massimo dei voti, e continua a lavorare nel settore finanziario, prima per alcuni grandi gruppi e in seguito come freelance. Nel frattempo, nel 2009 aveva conosciuto Sarah Bossard e tra le due era nata una relazione stabile che le aveva portate nel 2019 a decidere per la convivenza e anche ad adottare 2 bambini, entrambi maschi. Oggi Alice Weidel è la leader del partito di estrema destra Alternative für Deutschland, AfD, che continua a incassare un successo elettorale dietro l'altro, portando avanti il solito mix di anti-europeismo, retorica anti-immigrazione e chiusura dei confini, posizioni antiscientifiche come la battaglia contro l'obbligo vaccinale e l'affermazione che il riscaldamento globale è una bufala architettata d'arte, è riuscita a raccogliere ampi consensi nella società tedesca. Alle elezioni del febbraio di quest'anno è stato il secondo partito più votato del paese, dopo la CDU, l'Unione di Centro, e scavalcando il Partito Socialdemocratico. La Weidel è particolarmente amata dalla nuova amministrazione americana. Come testimoniano l'intervista condotta su X, l'ex Twitter, da Elon Musk, nel pieno della campagna elettorale, e le incredibili osservazioni di J.D. Vance, il vicepresidente americano, tenute il 24 febbraio di quest'anno nel corso della 61esima conferenza sulla sicurezza europea tenutasi a Monaco. In quell'occasione il vicepresidente americano si permetteva di suggerire che in Europa c'è un problema sulla libertà di espressione e il libero esercizio democratico. Aggiunse anche che le formazioni di estrema destra qui in Europa rappresentano l'unica possibilità di salvezza per l'Unione e che le democrazie europee devono smettere di cercare di ostacolarle e di metterle fuori legge. Subito dopo quelle osservazioni, che gli erano valse le critiche di quasi tutti i leader europei, no, dai nostri neanche una parola, Vance aveva per l'appunto incontrato Alice Weidel. Eppure, solo qualche mese dopo, dopo gli incredibili risultati elettorali ottenuti, all'inizio di maggio, i servizi segreti interni della Germania hanno affermato che l'AfD, l'Alternative für Deutschland, rappresenta un pericolo per la democrazia e che bisogna prendere provvedimenti seri in materia. Questa decisione deriva dal fatto che all'interno del suo partito ci sono diverse anime che inneggiano anche apertamente all'eredità costituita dal partito nazista tedesco. Hans Weidel, il nonno paterno di Alice, era nato il 19 luglio del 1903 a Neustadt, nella Slesia settentrionale, che oggi è Prudnik, in territorio polacco. Dopo aver completato gli studi in legge, nel 1932 si iscrisse al partito nazista e iniziò a lavorare come avvocato. Fece carriera nel partito e allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale entrò nell'esercito, nella Wehrmacht. Nel 1941 iniziò il tirocinio come giudice militare nella Varsavia occupata. Nel 1944 il titolo di giudice militare gli venne conferito ufficialmente da Hitler, con una lettera che riporta in calce la firma del leader del Terzo Reich. Il compito di ogni giudice militare consisteva nel perseguire e condannare ogni oppositore del Terzo Reich. Dopo la guerra Hans Weidel subì almeno due processi, ma entrambi si conclusero con due assoluzioni per mancanza di prove a suo carico. In entrambi i casi affermò di non essere stato a conoscenza dei crimini commessi dai nazisti, né dell'esistenza dei campi di concentramento, né dell'esistenza e dell'attuazione della soluzione finale. Una seconda indagine a suo carico venne condotta negli anni 70, ma nuovamente non si arrivò a nulla. Hans Weidel è morto nel 1985, quando sua nipote Alice aveva 6 anni. Sollecitata dalla stampa a parlare del suo legame con il nonno, Weidel ha sempre risposto che i rapporti con quel ramo della famiglia erano interrotti da tempo. Inoltre, durante la già citata intervista organizzata da Elon Musk sul suo social X, Weidel ha affermato che i nazisti del Terzo Reich non erano di destra, ma anzi erano socialisti e comunisti, il Führer per primo. Non c'è bisogno, o forse sì, giunti a questo punto, di sottolineare che tali affermazioni sono ovviamente del tutto false. Basterebbe pensare alla fine che fecero i socialisti e i comunisti durante il Terzo Reich. Ma questo non è il punto, o perlomeno, non solo questo. Quello che possiamo dire è questo. Essere un cittadino tedesco e avere tra i propri avi un nazista, che abbia fatto o meno parte della macchina esecutiva del Terzo Reich, o sia stato solo un sostenitore più o meno acceso del nazismo, non è un fatto sconvolgente di per sé. Sono tantissimi tedeschi a trovarsi in queste condizioni. Ciò che è sconvolgente, ma forse neanche tanto, nel caso della Weidel, è il continuo tentativo di minimizzare quel legame e allo stesso tempo definire, come ha fatto più e più volte, che la memoria storica del paese nei confronti dell'Olocausto e del nazismo rappresenta un vero e proprio culto della vergogna. Un culto della vergogna che, secondo lei, andrebbe spazzato via una volta per tutte. Ciò che è sconvolgente ancora è che quando, nei primi mesi di quest'anno, si è presentata nella sede del suo partito per festeggiare il secondo posto elettorale nelle elezioni del febbraio scorso, la Weidel è stata accolta da un canto nazista, tutto per la Germania, cui era stata cambiata solo una parola. Nelle voci sinistre che si alzavano dalle ugole dei suoi sostenitori, il canto diventava «Tutto per Alice». Ora, nonostante la Weidel si presenti come la faccia presentabile della AfD, Alternative für Deutschland, con i suoi titoli di studio, le sue esperienze professionali in giro per il mondo, il look assolutamente borghese, con l'immancabile filo di perle al collo. Tirando le somme di questa storia, ci sono alcune domande che sorgono spontanee. È possibile essere omosessuale e aver adottato due bambini con la propria compagna e fare campagna per la famiglia tradizionale? Affermare che una legge sul matrimonio omosessuale non è tra i provvedimenti più urgenti da prendere per il futuro della Germania? È possibile vivere con una donna di origini srilanchesi, adottata quando era bambina da una facoltosa coppia di svizzeri, e fare campagna contro l'immigrazione e addirittura sostenere le cosiddette politiche di remigration, termine che negli ambienti dell'estrema destra di tutto il mondo si traduce con deportazione? Ed è possibile sostenere queste teorie essendo una cittadina tedesca, non solo, essendo la nipote di un uomo che ha avuto un ruolo importante nel Terzo Reich, che gli fu appuntato direttamente dal Führer in persona? E ancora, lungi da me voler entrare nella vita privata delle persone o giudicare le loro scelte sentimentali, anche perché sappiamo tutti che le relazioni amorose spesso si reggono su un equilibrio misterioso. Però anche qui la domanda viene spontanea. Com'è possibile amare una donna portatrice di queste idee politiche quando si è, per l'appunto, una ragazza di origini srilanchesi? Quando i diritti di cui lei evidentemente gode non vogliono essere allargati al resto della popolazione emigrata, quando si fa campagna contro il diritto delle persone di muoversi per il mondo in cerca di una vita migliore, quando si è così razzisti perché a un certo punto dovremo ricominciare a dire le cose come stanno, chissà cosa pensano i genitori della compagna di Alice Weidel che l'hanno adottata. Immagino una trentina di anni fa. E immagino che non sia stato facile decidere di adottare una bambina di colore nella Svizzera di quegli anni. Immagino che la ricca coppia di svizzeri che l'ha adottata all'epoca, immagino che abbia delle idee. Probabilmente queste confliggono con le idee della Weidel. Chi lo sa? Chi può dirlo? E ancora, e qui il mio pensiero va agli elettori di Alice Weidel. Com'è possibile sostenere politicamente una figura che pratica l'opposto di quello che predica? Che nella sua vita privata si prende delle libertà che non vuole concedere agli altri. Com'è possibile essere arrivati a un tale punto di obnubilazione? Com'è possibile non vedere la realtà delle cose? Com'è possibile farsi davvero infinocchiare in questo modo? Da rappresentanti politici che si tengono per loro qualsiasi diritto e poi fanno battaglie per togliere i diritti agli altri. Credo che questo sia forse uno dei problemi principali dei nostri tempi. E mi sembra che purtroppo siamo ben lontani dal trovare una soluzione o anche dal trovare delle campagne di comunicazione che riescano a svelare questo inganno per queste persone che in realtà l'inganno non vogliono proprio vederlo.
Babbo, c'è un assassino, non lo fare bussare. Babbo, c'è un indovino, non lo fare parlare. Babbo, c'è un imbianchino, vestito di nuovo. C'è la pelle di un vecchio serpente, appena uscita da un uovo. E c'è un forte rumore di niente. Forte rumore di niente. Globale. parlare. Babbo, c'è un imbianchino vestita di nuovo, c'è la pelle di un vecchio serpente appena uscita da un uovo, e c'è un forte rumore di niente, c'è un forte rumore di niente.
Siete sempre a Sconfinamenti, oggi la seconda puntata, io sono Fabrizio Coppola, voi siete su Radio Popolare come al solito. Sconfinamenti è il programma che terrò per la programmazione estiva di Radio Popolare per 2 settimane, è cominciato ieri. Questa è la seconda puntata, per chi si fosse messo all'ascolto adesso, e il titolo della puntata di oggi era proprio Un rumore di niente. Il brano di De Gregori dal disco del 1992, Canzoni d'amore. Babbo, c'è un assassino, non lo fare bussare. Babbo, c'è un indovino, non lo fare parlare. Babbo, c'è un imbianchino vestito di nuovo, c'è la pelle di un vecchio serpente appena uscito da un uovo, e c'è un forte rumore di niente. Rumore di niente è appunto il titolo della puntata di oggi. Nella prima parte vi ho raccontato la storia, questo è un programma di storie, nella prima parte vi racconto delle storie e nella seconda parte cerco di commentarle aggiungendo musica, canzoni, poesie, letteratura che ci aiutino a mettere a fuoco meglio la storia scelta per la puntata del giorno. Allora, questa storia in realtà ha avuto uno sviluppo imprevisto, direi quasi un epilogo. È stata una cosa piuttosto, devo dire, surreale. Dunque, la puntata l'ho scritta all'inizio di luglio. E poi dopo, il 12 luglio, mi sono recato sull'isola di Ischia, dove sono stato invitato a partecipare a una bella rassegna letteraria che si intitolava Libraia 2025, e io dovevo intervenire con un concerto, con un reading concerto in cui, accanto alle mie canzoni di Heartland, il mio ultimo disco del 2023, avrei letto qualche poesia da Voli domestici, che è una raccolta di poesie che ho pubblicato qualche mese fa, uscita per Pequod Editore. Bene, mentre ero lì che aspettavo che arrivasse il momento della mia performance, prima di me c'era l'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che stava presentando il suo ultimo libro. Sono stato avvicinato da una signora tedesca, una bella signora bionda, capelli quasi ceneri ormai, sulla sessantina, con la pelle bianca arrossata dal sole, come accade a tutti i nordici, gli occhi chiari. La signora era interessata al concerto, mi ha chiesto tra quanto inizia. Insomma, da lì abbiamo cominciato a parlare. E la signora mi ha raccontato che da 30 anni vive a Forio, sull'isola di Ischia, ma lei è originaria, è nata e ha vissuto fino a quel punto a Karlsruhe, in Germania, proprio al confine settentrionale della Foresta Nera. Era molto divertente l'accento della signora, che aveva ormai acquisito quasi del tutto la musicalità quasi araba del dialetto campano di quelle zone, ma manteneva una durezza di fondo data dalla sua lingua, dalla sua lingua madre. Insomma, parlando, chiacchierando un po' prima del concerto, la signora mi ha raccontato che in genere passa qualche mese, i mesi invernali li passa a Karlsruhe, nella sua città d'origine, dove va a trovare la madre, l'anziana madre, sta un po' con lei. E a un certo punto mi ha detto che, insomma, non si trova più molto bene in Germania. E io, in maniera del tutto innocente, l'ho detto: bah, probabilmente se sono 30 anni che vive su un'isola nel bel mezzo del Mediterraneo, dove fa sempre caldo, dove c'è il mare e dove i ritmi sono lenti, probabilmente tornare in una città tedesca è una cosa che contrasta un po' con ciò a cui ormai si è abituati. E la signora invece mi ha detto che no, il problema non era quello. Il problema era che a Karlsruhe ci sono troppi immigrati. A Karlsruhe ci sono troppi immigrati musulmani. E poi, sgranando gli occhi in un modo che mi ha fatto davvero impressione, sgranando gli occhi mi ha detto: noi dobbiamo tutto questo alla signora Merkel, la cancelliera degli immigrati, ha detto. A quel punto le parole così dure della signora in qualche modo hanno spazzato via tutti i bei pensieri così positivi e romantici, no? Che stavo facendo su questa signora, che è una signora tedesca che a un certo punto decide di cambiare vita e di andare a vivere su un'isola in mezzo al Mediterraneo. Vabbè, fatto sta, mi faccio passare il nervosismo e salgo sul palco per fare la mia cosa. A metà del concerto suono questo brano che si intitola La ballata dell'uomo formica, che è un brano che fa parte del mio disco che si intitola Waterloo del 2011, ed è un brano che avevo scritto dopo aver visto un bellissimo documentario, si trova ancora sul sito delle Teche Rai, un documentario in bianco e nero che indagava le condizioni abitative e di vita degli immigrati che arrivavano a Torino alla fine degli anni 50. Lo trovate ancora, il titolo è Meridionali a Torino. E ogni volta che suono questa canzone racconto quello che ho visto in quel documentario, che non è difficile immaginare, no? Quindi intere famiglie che vivevano nei solai, nei sottotetti, i cartelli con scritto non si affitta ai meridionali. Insomma, tutte quelle cose che sappiamo bene, ma sembra che la gran parte di questo paese abbia dimenticato. Il concerto va avanti e il concerto va molto bene, è una bella serata, sono contento. La prima ad avvicinarmi alla fine del concerto è la signora di Karlsruhe, che viene e mi dice: mi sono proprio piaciute le tue canzoni e le tue parole mi sono entrate nel cuore. Ora, io avrei voluto risponderle: ah sì? Quali parole? In particolare, le sono entrato nel cuore. Ma in realtà era stata una bella serata. Avevo fame, volevo soltanto bermi una birretta fresca e godermi il resto della serata ischitana. E la cosa divertente è che quel pomeriggio stesso il ragazzo dell'agenzia di viaggi che si occupava dei miei spostamenti lì sull'isola, mentre mi accompagnava a Palazzo Pezzillo, che è questo maestoso palazzo del XVII secolo dove ha avuto luogo la mia esibizione e gli altri appuntamenti della rassegna, mentre mi portava in giro in macchina per Forio, mi raccontava che una delle parti più caratteristiche della città è quella che si chiama dei vicoli saraceni, vale a dire un dedalo di viuzze che si intersecano, si sovrappongono, finiscono con un muro, che erano state costruite appositamente per sviare le incursioni dei saraceni, i pirati turchi, che sbarcavano sulla costa e razziavano i paesi. E tutto questo dà un sapore ancora più particolare, no, a questa scelta di questa signora di Karlsruhe, che si lamenta che nella sua città natale ci sono troppi immigrati musulmani, e poi decide di trasferirsi in un'isola in mezzo al Mediterraneo. Il Mediterraneo è storicamente un crocevia di popoli, di razze, di etnie, di culture, di lingue, no? Avrei capito se si fosse trasferita dalle parti del Polo Nord, ma... E quindi sono in tale palese contraddizione queste due intenzioni, questo lamentarsi degli immigrati musulmani e poi decidere di andare a vivere in mezzo al Mediterraneo, che un po', insomma, questa storia mi ha fatto tornare in mente quello che raccontavo nella fine della prima parte della puntata di oggi, no? Questa incapacità delle persone in qualche modo di analizzare la realtà, di comprenderla, no? E di riuscire a farsi un'idea personale, un'idea che si sviluppi da un ragionamento. Ma non basta, perché poi mi sono anche interrogato, ho detto, ma andiamo a vedere davvero come sono le cose a Karlsruhe. Io ho scoperto delle cose piuttosto interessanti. Ho fatto una ricerca su internet e finisco sul sito Adminstat Germania, che offre contenuti anche in italiano. E qui apprendo che nel 2022 a Karlsruhe vivevano 62.000 immigrati, che rappresentavano il 20% della popolazione, mentre secondo Wikipedia nel 2009 erano il 14% della popolazione. Di questo 14%, nel 2009 il 37% erano persone provenienti da paesi dell'area UE allargata. La comunità più numerosa è quella turca, seguita dalle comunità italiane, croate, Serbia, Montenegro, Polonia e Russia. E ho scoperto anche che alle ultime elezioni politiche a Karlsruhe l'Alternative für Deutschland ha raddoppiato i suoi voti, è passata dal 6,5 al 13 più o meno, ma resta il terzo partito in città. Prima è la CDU, il centro cristiano, e al secondo posto ci sono i Verdi.
Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
Il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora più blu.
Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è.
Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
Il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora più blu.
Non mi sento tanto bene, però sto già meglio se mi fai vedere il mondo come lo vedi tu. Non mi serve un'astronave, lo so, casa mia o casa tua, che differenza c'è? Non c'è, ma quale casa mia? Ma quale casa tua? Ma quale casa mia? Dal cielo quale? Giuro,
mi manca la mia zona, mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. Danzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate uno spazio. cielo è blu, 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 molto più blu.
E questo era Gali con il suo bellissimo brano del 2024, Casa Mia, con un testo piuttosto esplicito ed eloquente. Ma che ci fai qui da queste parti? Quando resti e quando parti? E ancora siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano. Casa mia o casa tua? Che differenza c'è? È un pezzo che mi ha fatto scoprire mia figlia Giorgia, che ha 9 anni e mezzo e già si configura come il mio osservatorio sulla musica giovanile, e devo ringraziarla perché ho scoperto poi un po' la discografia di Gali e ha un atteggiamento che mi piace molto, fa delle produzioni molto curate. In questo brano io sento i Kraftwerk e anche altre cose, e è una figura di cui credo ci sia un grande bisogno in Italia, sia a livello artistico e anche perché è una figura che non si tira indietro, usa il suo microfono per dire le cose in cui crede, ed è una cosa di cui oggi abbiamo un gran bisogno. Io credo, da cantautore, credo che, io non credo che la musica possa cambiare il mondo, però credo che possa in qualche modo ispirare le persone, quando ci si ritrova insieme ad ascoltare un concerto, a vedere un concerto, si forma una specie di, nel migliore dei casi, si forma una specie di fratellanza, in qualche modo siamo tutte persone che sono lì per gli stessi motivi, e io ho sempre amato gli artisti che hanno usato la loro arte anche per diffondere dei messaggi. L'arte è politica, è inutile che ci giriamo intorno, e tutti quelli che dicono sta zitto e canta non hanno alcuna idea né dell'arte né della politica. E a questo proposito, l'altro giorno leggevo una bellissima intervista a Billy Bragg, il grande cantautore folk di protesta inglese, e il giornalista gli rivolgeva proprio questa domanda: dopo tutti questi anni di carriera, tu credi che la musica possa cambiare il mondo? Credi che la musica possa salvare il mondo? E la risposta di Billy Bragg è stata piuttosto esplicita, ha detto: io non credo assolutamente che la musica da sé possa cambiare il mondo o possa cambiare le persone, però sento che tra il pubblico nei miei concerti serpeggia sempre un'energia, un'elettricità positiva, e in qualche modo questa elettricità, questa energia positiva ricarica entrambi, ricarica me che sto sul palco e mi sprona ad andare avanti, a portare avanti il mio lavoro e le cose in cui credo, e in qualche modo permette anche alle persone di portarsi a casa un pezzetto delle cose di cui ho cantato durante il concerto. E magari quando queste cose restano nella testa, nel cuore, con un po' di fortuna, possono ispirare qualche azione, qualche pensiero, qualche cambiamento, qualche piccolo gesto. E in questa risposta di Billy Bragg io mi sono ritrovato completamente, e spero che sia così anche per voi da fruitori di musica, o anche da compositori, se c'è qualcuno all'ascolto oggi che scrive musica e compone musica. E allora, su questo tema della forza della musica, vi faccio sentire un altro brano che ha una storia piuttosto interessante e si ricollega al nonno della protagonista della storia di oggi, che era Alice Weidel.
Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem tiefen Raume, aus der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen.
Lili Marleen, nell'interpretazione di Marlene Dietrich, diventata famosa verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. Questa è una canzone perfetta per illustrare le cose di cui parlavamo prima. È anche una storia piuttosto contorta. Allora, è il 1915 quando il poeta Hans Leip scrive quella che all'inizio deve essere una poesia. Una poesia che parla della sensazione di solitudine, di abbandono di un soldato durante la guardia. Per 20 anni non succede niente. Dopodiché un giorno il poeta decide di rivederne il testo perché intende pubblicarla in una raccolta di poesie. Succede allora che un compositore tedesco, Norbert Schulz, che era attivo nella cinematografia nazista, cioè scriveva le colonne sonore per i film di propaganda nazista, usò il testo per scrivere una canzone che veniva cantata da una cantante di cabaret che si chiamava Lale Andersen e che la registrò anche nel 1938. La prima volta che la canzone venne messa in onda è il 10 novembre del 1938, vale a dire la notte dei cristalli e la notte dei pogrom antisemiti. Non molte persone dovettero ascoltare quel debutto radiofonico. Tra queste però ci fu Joseph Goebbels, che era il ministro della propaganda, che impose di censurare la canzone perché parlava di sentimenti non appropriati ovviamente per un soldato del Reich. L'idea che un soldato sentisse della nostalgia e si sentisse solo durante lo svolgimento dei servizi militari era chiaramente contraria a tutta la propaganda nazista. Ma non finisce qui perché 3 anni dopo in Jugoslavia c'è la radio che trasmette i programmi per i soldati tedeschi. Quella radio viene ascoltata anche in Nord Africa. Allora, a causa di un incendio, il programmatore della radio si trova con pochi dischi da suonare. E tra questi inserisce anche questa canzone, la canzone della sentinella, no? Nell'interpretazione di Lale Andersen. Succede che In Africa settentrionale, l'Africa Corps di Erwin Rommel. A quanto pare i soldati apprezzano molto questa canzone, e anche Rommel la apprezza. E decidono così di sfidare la censura di Goebbels, che accanto alla quale si erano anche unite la censura di Martin Bormann, di Himmler e di Albert Speer. Insomma, la canzone era più forte della propaganda, e i soldati tedeschi dell'Africa Corps continuarono ad amarla. Poi ci fu l'ennesimo colpo di coda della storia, quando la canzone venne registrata nel 1943 da Marlene Dietrich. Allora, Marlene Dietrich era nata a Berlino, ma dal 1937 era una cittadina americana, era scappata negli Stati Uniti. Quindi registra in America la sua versione di Lili Marlene, che a quel punto diventa uno dei brani preferiti dalle truppe americane che lei visitava, offrendo spettacoli per i soldati. Anni e anni dopo la fine della guerra, questa canzone è diventata una sorta di manifesto, se non proprio pacifista, perlomeno un manifesto contro la guerra. Quindi, insomma, come possiamo vedere, le cose molto spesso nascono in un modo e finiscono in un altro. Va bene, allora noi ci stiamo avviando verso la fine di questo secondo episodio di Sconfinamenti, che vi ricordo è iniziata ieri e andrà avanti per 2 settimane. Tutti i giorni saranno 10 episodi, tutti i giorni dalle 14.30 alle 15.30, tutti i giorni inteso dal lunedì al venerdì, sabato e la domenica non va in onda. Vorrei dirvi che se volete scrivermi, se volete offrirmi qualche spunto o qualche considerazione, potete trovarmi sia sui social, resistono i miei 2 profili, uno su Facebook e l'altro su Instagram, oppure se volete potete scrivere alla mia email, che vi lascio, che è info@fabrizio-coppola.net. Il trattino è il segno meno, info@fabrizio-coppola.net. Risponderò a tutti come sempre, e aspetto le vostre considerazioni, consigli, suggerimenti, improperi, contumelie, insomma tutto quello che vi verrà in mente. La prima è che questa suadente musica pianistica è del compositore giapponese Itoko Toma, esattamente contenuta in un suo album del 2020 che si intitola The Window, la finestra. E poi volevo introdurre il brano con cui chiuderemo la puntata di oggi. È un brano di un grande cantautore italiano, e lui è Ivan Graziani. Il pezzo di cui sto parlando è Lugano Addio, pezzo contenuto nel suo disco del 1977 che si intitolava I Lupi ed era il suo 5º album. È una canzone che per la forza della melodia e per le immagini altamente evocative che è riuscito a inserire nel testo, è una canzone che mi ha sempre toccato profondamente e mi sembrava molto adatta per chiudere questa seconda puntata di Sconfinamenti, e in qualche modo tirare le somme definitivamente di tutte le storie, le persone e i personaggi di cui vi ho raccontato oggi. Allora, buon pomeriggio e ci sentiamo domani.
anche blu, seni pesanti e labbra rosse, e la giacca a vento. Oh, Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso, i tuoi capelli, fermi come il lago. Lugano, addio, cantavi. Ed io cantavo di un posto che non avevo visto mai. Tu mi parlavi di frontiere, di finanzieri e contrabbando. Mi scaldavo i tuoi racconti. Mio padre, sì, tu mi dicevi, qua su in montagna combattuto, poi del mio mi domandavi. Ed io pensavo a casa. Mio padre fermo sulla spiaggia. Al sole i pescherecci in alto mare, conchiglie e stelle, le bestemmie e il suo dolore. Oh, Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso, i tuoi capelli, fermi come il lago. Sorriso, i tuoi capelli, fermi come.